Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di questo giovedì 18 aprile. Ancora vittime a Rafah, dove proseguono i raid di Israele mentre si fa sempre più turbolento il fronte del Libano. Il presidente ucraino Zelensky chiede sostegno nel conflitto mentre aumentano drammaticamente le vittime sul campo. L'appello del Papa ieri all'udienza generale, liberare i prigionieri di guerra, la tortura è una cosa disumana. Sono le 8:37. Buongiorno da Paola Simonetti. Lo avete sentito dai titoli, è sempre più incandescente la situazione in Medio Oriente. Non si fermano infatti i raid israeliani a Rafah, dove si registrano nuove vittime, 7 per il momento, mentre si infiamma il fronte del Libano. Razzi di Hezbollah sono stati lanciati sulla Galilea. Israele risponde con bombardamenti nella regione di Baalbek, roccaforte del gruppo armato libanese. Gianmarco Murroni.
Ci sarebbero una donna e 3 bambini fra i civili uccisi ieri sera in seguito a un attacco israeliano contro una struttura residenziale nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. A riferirlo è l'agenzia di stampa palestinese WAFA, secondo cui l'edificio ospitava un gruppo di sfollati. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà per valutare la situazione a Gaza. Intanto aumenta la tensione fra Israele da una parte e Iran e Libano dall'altra. Il premier israeliano Netanyahu va avanti per la sua strada e prepara la risposta all'attacco iraniano, nonostante le forti pressioni internazionali contrarie, con gli Stati Uniti e il G7 che condannano le azioni di Teheran e puntano sulla leva delle sanzioni. Ma nel frattempo si infiamma lo scontro con gli Hezbollah al confine nord di Israele, dove un lancio di missili ha provocato diversi feriti in Galilea. L'aviazione israeliana ha risposto colpendo la valle orientale della Bekaa nella regione di Baalbek. Al momento non si segnalano vittime.
Una notizia dell'ultima ora: una fonte egiziana ha riferito ai media medio orientali che gli USA hanno concordato un piano per un'azione militare a Rafah in cambio di un attacco limitato all'Iran. I nostri cieli meritano la stessa sicurezza aerea di Israele. Questo l'appello del presidente ucraino Zelensky, intervenuto in videoconferenza ieri al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Sul terreno 18 vittime a Chernihiv in un triplo attacco russo. Roberta Barbi.
È molto chiaro il messaggio lanciato in videoconferenza con i rappresentanti dei paesi europei dal presidente ucraino Zelensky, intervenuto alla riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles, in cui ha ribadito la necessità di tutelare la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha concluso il suo intervento ricordando che tutte le vite hanno lo stesso valore. In un punto stampa al termine del vertice, il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, ha detto che gli aiuti militari a Kiev arriveranno a giorni. Intanto i leader del G7 riuniti a Washington si sono detti favorevoli all'utilizzo degli asset russi in favore dell'Ucraina, in linea con il diritto internazionale, e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato per sabato il voto a un pacchetto di aiuti militari per un valore di 61 miliardi di dollari, a cui il presidente Biden si è detto molto favorevole. Sul terreno 18 vittime si contano a Chernihiv, grande città nel nord del paese, a causa di un triplo attacco russo, mentre nella notte la Russia avrebbe distrutto 2 missili e intercettato diversi droni e razzi provenienti da Kiev.
Un pensiero come ogni mercoledì per le popolazioni di Terra Santa e Ucraina piagate dai conflitti, un appello a liberare i prigionieri di guerra e una denuncia delle torture che feriscono la dignità della persona sono arrivati da Papa Francesco all'udienza generale di ieri in piazza San Pietro, ci riferisce Salvatore Cernuzio.
Bruttissima e disumana, il Papa usa parole dure per stigmatizzare la tortura dei prigionieri di guerra quando chiede un pensiero da parte di tutti i fedeli a chi subisce le conseguenze dei conflitti.
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele, pensiamo alla martoriata Ucraina, pensiamo ai prigionieri di guerra, che il Signore muova la volontà per liberarli tutti.
E parlando dei prigionieri mi viene in mente coloro che sono torturati, aggiunge il pontefice.
La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana.
Già nel giugno 2023, nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera sul tema della tortura, il Papa denunciava questa pratica che, secondo i dati ONU, dagli anni 80 ad oggi ha colpito oltre 50.000 persone in tutto il mondo, un numero aumentato con le guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati. Il Signore aiuti tutti e benedica tutti.
E nel contesto dei molti conflitti in atto in Italia, la legge 185 del 90 sull'export di armi italiane, che garantisce il controllo politico su questo comparto e anche sui flussi finanziari privati che lo alimentano, è oggetto di un tentativo di modifica. Dei rischi in gioco si è parlato ieri a Roma, nella sede di Libera. Molte le organizzazioni della società civile e del mondo cattolico presenti, che sono mobilitate contro i mercanti di armi. Al microfono di Antonella Palermo, Francesco Vignano, Arca di Rete Italiana Disarmo.
Il problema è che adesso, con tutta questa volontà di impostare una difesa sulle armi, c'è la volontà di abbassare i controlli, non tanto perché gli affari non si facciano. I dati SIPRI dimostrano che l'Italia negli ultimi 5 anni ha aumentato l'export militare dell'86%, ma perché questi affari vogliono essere il più opachi possibili.
Papa Francesco ha lanciato appelli contro il finanziamento del mercato delle armi. Perché la politica sembra essere sorda a questi richiami?
Papa Francesco da sempre sottolinea un elemento cruciale, cioè appunto che gli interessi armati del comparto militare, industriale e finanziario alimentano poi i conflitti. Però questo comparto militare, industriale e finanziario è anche molto forte nella pressione alla politica, che forse è un po' troppo fragile, forse un po' troppo prona a questi interessi, non riesce a reagire, non riesce a capire che ad esempio la grande maggioranza dell'opinione pubblica, anche in Italia, è contro un aumento del commercio di armi.
Restiamo sul fronte internazionale. Dopo il trasferimento agli arresti domiciliari della leader dell'opposizione in Myanmar, Aung San Suu Kyi, per motivi di salute, con oltre 3.000 detenuti politici, ci si chiede se la decisione della giunta militare al potere dal 2021 con un golpe possa rappresentare un'apertura al dialogo. Giulia Mutti ne ha parlato con Cecilia Brighi, segretaria generale di Italia-Birmania Insieme.
La giunta dice che il grande caldo ha permesso lo spostamento agli arresti domiciliari. Nessuno delle opposizioni democratiche crede che questo sia un tentativo di riavvicinamento, perché fino ad oggi la giunta, che è stata umiliata sul piano dello scontro armato tra la resistenza democratica birmana e le forze dell'esercito, che continuano a massacrare e a bombardare i villaggi, ha intenzione di aprire un tavolo di dialogo con la giunta militare.
Attualmente che situazione si delinea?
La situazione attuale è gravissima, perché la giunta ha attuato una vecchia legge sulla coscrizione obbligatoria e ci sta la fuga di migliaia di questi giovani verso gli stati etnici. L'ultimo dato che noi abbiamo avuto è che 4.000 giovani sono arrivati a Misot e stanno cercando di trovare una sistemazione anche molto precaria. Quindi situazione gravissima sul piano umanitario, ma situazione anche molto pesante sul piano del conflitto armato.
In Siria oltre 56.000 persone poste in detenzione dopo la sconfitta territoriale del sedicente Stato Islamico stanno subendo sistematiche violazioni dei diritti umani e muoiono in grandi numeri a causa delle condizioni inumane di detenzione proprio nel nord-est del paese. È quanto ha denunciato Amnesty International in un nuovo rapporto. Il governo di Haiti ha annunciato attraverso un decreto ufficiale la composizione del nuovo consiglio presidenziale di transizione. Il provvedimento naturalmente mira a portare stabilità nel paese. Torniamo all'udienza generale di ieri. Dopo Fortezza, Giustizia e Prudenza, Francesco ha invitato a riflettere sulla quarta virtù cardinale, la temperanza, e la virtù della giusta misura, ha affermato il pontefice, della giusta maniera, perché le persone che agiscono siano mosse sempre dall'impeto, alla fine sono inaffidabili. Adriana Masotti.
Non è vero che la temperanza rende grigi e privi di gioie, anzi fa gustare meglio i beni della vita, afferma il Papa. Per i filosofi greci, dice, temperanza significa potere su se stessi, per il catechismo è la virtù che assicura il dominio della volontà sugli istinti. La persona temperante pensa prima di parlare e pesa bene le parole.
Non permette che un momento di rabbia, per esempio, rovini relazioni e amicizie che poi solo con fatica potranno essere ricostruite. C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francesco afferma che controllare la propria irascibilità non significa sempre mostrarsi pacifici, ma che bisogna sempre comprendere le persone e dimostrare empatia.
Il dono del temperante è l'equilibrio, qualità tanto preziosa quanto rara.
Preghiamo il Signore, conclude Francesco, perché ci dia il dono della temperanza, che è il dono della maturità affettiva e sociale.
Thank you. È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia e Paola Simonetti in studio e redazione, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.